Attuale e moderna è l'emigrazione, ma già circa 2000 anni fa, e lo era, ma esageratamente e molto di più. I Celti, nostri antenati nelle nostre zone, ma chi erano?
La gente dell'acqua, sopravvivenza dei nomi celti, un tipico villaggio, fertilità e lavori femminili e i mercanti del lago. Terra fluviale, era chiamata la fascia di colline moreniche che si sviluppa lungo la valle del Ticino. Colline discontinue e frastagliate, anticamente coperte di foreste e di querce e pino silvestre. Il grande fiume è qui alla sua uscita del lago, largo, placido e pescoso. Su queste colline fiorì in età protostorica il villaggio e la necropoli di Urasea, sarebbe gola secca, che rappresentò l'ultima espressione della civiltà centroeuropea dei campi Durne e sviluppò in modo originale le idee nuove della civiltà celtica di Atene. Questa terra era abitata dal popolo dei Votodrones, Vodadron, in cui il nome ha significato di acqua che scorre. La posizione di questi sul bacino del Ticino e i suoi affluenti ne faceva un popolo di navigatori fluviali e la grande diffusione dei loro oggetti, soprattutto le ceramiche, che a nord furono ritrovati in abbondanza nel Vallese Superiore, in Val Mesolcina, nella Valle del Reno e sul lago di Costanza, e questo ci dà l'idea di gente attiva e creatrice. E commerciante che riceveva notevole impulso dai mercanti, quelli etruschi, che risalivano il Ticino per cominciare a commerciare attraverso i Votodrones con i Celti a nord delle Alpi. I principi celti erano amanti delle merci di lusso importate da lontano: bronzi etruschi, vasi della Magna Grecia, gioielli d'ambra, vino dolce dell'Italia meridionale. Tutte queste merci giungevano per via fluviale e i Votodrones ne controllavano il transito e si arricchivano agendo da mediatori in questo commercio. Si sa che gli Etruschi tentavano di colonizzare la pianura padana. La loro base più avanzata verso le Prealpi fu Melpum, Melzo. L'argento, il piombo, il rame e il ferro presenti nei nostri monti li attiravano e ci furono complessi legami politici e economici tra i Celti del Ticino e dell'Adda ed i mercanti toscani, come possiamo immaginare dal fatto che nelle Prealpi due nomi tradiscono la presenza etrusca: Oltrona sul lago di Varese e Oltrona San Mamete vicino a Como. Trona, dall'etrusco truna, che significa rocca. Due rocche magazzino per il commercio con i Celti. Dagli Etruschi, i Leponzi e i Votodrones impararono l'alfabeto scritto che utilizzarono unicamente per dediche, ex voto ed epigrafi nella loro lingua. I Votodrones del Ticino e Basso Verbano, Verbano, significa Uir Ben, acqua dei monti. Verbano, Uir Ben, acqua dei monti. Con i loro cugini Corogennates, sparsi tra il Ticino e la Valle dell'Olona, il cui nome derivato da Caer Gana, significa castello sulla riva, e i Braecori, Gallianates, stranieri delle palafitte che abitavano il Comasco e la Brianza, che da loro prende il nome. A nord facevano parte di quella cultura i Blandennones, Blandennones, Balli Dun, che significa casa su pali fortificata, dei laghi di Varese, Monate e Comabbio. Questo gruppo di popoli celti svilupparono nel territorio compreso tra i fiumi Sesia e Adda una nuova società derivata dalla cultura della Latene, bene organizzata socialmente, politicamente ed economicamente. Le valli del Ticino, Olona e Lambro videro la nascita di grandi villaggi concentrati soprattutto sul basso Verbano e nella zona di Como, sede di vere e proprie industrie per la produzione di manufatti in ferro e bronzo. Per fare un esempio, Como, che deriva da Coma, cioè piano ai monti, comprendeva un grande oppidum, che sarebbe una fortezza o castello dove risiedeva il re e la sua corte, e ben 28 dun, villaggi fortificati, collegati alle industrie metallurgiche di Prestino Rondineto e di Cermenate. La ricchezza e il successo economico di questi insediamenti possono essere attribuite alla scoperta di minerali ferrosi nei loro territori che determinarono la svolta industriale e che portarono al progressivo spopolamento della bassa pianura, i cui abitanti emigrarono al nord attirati dalla ricchezza della nuova civiltà che gli archeologi denominarono poi come cultura di Gola Secca, ed ebbe forse inizio a Canegrate, sull'Olona, nel vasto centro abitato della Malpensa. Il villaggio tipo, lungo il corso del fiume, occupava ambedue le sponde, un insediamento di fronte all'altro, in modo da controllare tutto il tratto del fiume. Le casette a pianta circolare, con al centro il focolare e pavimentazione di ciottoli fluviali scheggiati che proseguiva all'esterno, circondando la costruzione protetta da un basso muro di pietre. Le pareti erano in graticcio di canne ricoperto da argilla semicotta, il tetto conico in struttura lignea con nervature concentriche era ricoperto con paglia o giunco intrecciato. Stabilita la pianta, che era circolare o rettangolare, innanzitutto scavavano il pavimento fino alla profondità di 60 cm e creavano sul fondo un vespaio di pietre con un canale foderato di beole che scaricava fuori l'acqua di infiltrazione. Poi ricoprirono il vespaio con assi, stuoie e per finire resti di vasi e ciotoli impastati con argilla, che sarebbe un coccio pesto. Su questa base erigevano la capanna di graticcio ricoperto d'argilla, ma prima di montare il tetto accendevano un gran fuoco all'interno che facevano andare per un paio di giorni, in modo da cuocere sia il pavimento sia le pareti che avevano così durezza e rigidità. I villaggi, ognuno provvisto di pontile di approdo e spiaggia per il rimessaggio delle imbarcazioni, erano costruiti su un terrazzamento, in parte artificiale, e protetti alle spalle da palizzate. Vicino al villaggio si trovavano i recinti per le mandrie, capre, pecore, bovini, maiali e cavalli. Come tutti i Celti, anche per queste tribù l'allevamento costituiva il principale metodo di sopravvivenza. Nei campi si coltivavano ortaggi, radici, legumi, cereali e semi da olio, ottenuto anche delle noci e delle fagiole. La rotazione agraria e il disboscamento mediante incendi controllati rinnovavano l'habitat in modo naturale. Le barche, erano ricavate scavando tronchi d'albero e ricevevano sofisticate rifiniture. La tessitura, come già per i leponzi, era molto avanzata, con telai semplici ma in grado di creare stoffe di lana, lino e canapa con disegni complessi e multicolori. Interessanti i vasi rettangolari che servivano per il caricamento delle spolette del telaio. Esse ruotavano su assi metallici mossi manualmente, avvolgendo il filo ritorto che veniva tinteggiato nello stesso recipiente. Nella ceramica, l'introduzione del tornio lento creò una vera rivoluzione. Grande le varietà di forme, l'accuratezza nella lavorazione, differenti misure e decorazioni sia a stralucido sia a stampiglia. Sulla riva lombarda del Ticino vi è Gola Secca, che dà il nome alla cultura che stiamo trattando, famosa per le necropoli trovate nel suo territorio. Esse sono poste soprattutto sulle colline moreniche, un poco all'interno rispetto al corso del fiume. Le due principali sono il Monsorino e il Monte Gagliasco. Al Monsorino, vero centro rituale, sono visibili dei bei Cromlech. Una loro localizzazione di villaggi è stata fatta finora a Molinaccio, lungo la riva del fiume. Certamente, dato il grande numero di necropoli, doveva esservi almeno una decina di villaggi, che però attendono ancora di essere scavati. Oltre a Gola Secca, sono stati individuati altri grandi villaggi nelle terre del fiume Azzurro. A Sesto Calende, i Sebuani vissero in un gran numero di piccoli villaggi vicini prima dell'undicesimo secolo avanti Cristo. Ogni villaggio era abitato da un certo numero di gruppi familiari. Per il grande numero di necropoli possiamo individuare la presenza di almeno 18 villaggi. La ricchezza dei corredi di alcune tombe dimostra la presenza di famiglie aristocratiche molto importanti e legate alle popolazioni transalpine. Infatti, i corredi funebri sono tipici della cultura di Hallstatt. Queste tombe erano originariamente ricoperte da un tumulo di ciottoli, si chiamano Kaim, e contenevano il carro da guerra a due ruote, morsi e briglie dei cavalli, elmo, spada, lancia, brocche, le situle, kurd, in bronzo, simili a quelle austriache, e gli schinieri e ornamenti. Gli schinieri mostrano l'influenza etrusca. I principi sepolti in queste tombe erano a capo della classe dei guerrieri e controllavano i traffici tra mondo mediterraneo e l'Europa centrale. Questo stato di agiatezza è documentato anche dal ritrovamento di sepolture femminili con ricchi corredi. Gli artigiani del Ticino erano degli abili imitatori pronti a copiare oggetti che la moda richiedeva. Per esempio, i bacili di bronzo a tre piedi, i tripodi, utilizzati per bruciare incenso nelle cerimonie rituali, prima importati dall'Etruria, poi fabbricati sul posto. Nei fitti boschi delle colline dominanti la Basilica di San Donato si trova la zona sacra di Sesto. Di fronte all'oratorio di San Vincenzo, sulla strada che risale la collina, seguendo i cartelli indicatori, presto ci troviamo davanti a un grande masso erratico, istoriato da coppelle. Cerchi e quadrati. È la Preia Buia, la cui vera traduzione sarebbe preghiera misteriosa. Qui ancora, non molto tempo fa, le donne sterili venivano a invocare la fertilità. Tutto il bosco nei dintorni doveva essere Nemeton, quindi bosco sacro, sicuramente dove sorgono San Vincenzo e San Donato. Fino al Medioevo sorgevano dei templi romani costruiti su luoghi sacri celti. nel 1600 erano ancora visibili le loro rovine. Ma il più antico nucleo della cultura di Colasecca è a somma lombardo. Posta al margine della grande via che dalla pianura portava al Verbano, nel suo territorio, nei pressi dell'attuale aeroporto, è stato rinvenuto un deposito di oggetti di bronzo che qualche artigiano nascose e non poté più recuperare. Gli elementi decorativi di questi reperti mostrano influenze che vanno dalla valle della Senna alla Croazia e all'Egeo. Il nucleo principale del villaggio era in frazione Mezzana Superiore. Vi sono state rinvenute olle, ciotole, grandi vasi per conservare il grano e inoltre fusaiole e colini di terracotta destinati alla lavorazione della lana e del latte. Nella brughiera del Vigano vi era il centro sacro, ed infatti ecco un bel masso inciso con 68 coppelle. Nella stessa zona esisteva un cromlech gigantesco con un diametro di 17 metri e una allee, che ha un corridoio d'ingresso, lunga ben 30 metri. Purtroppo questa meraviglia è andata distrutta. Vergiate, anch'esso un centro importante, forse il vero santuario del Ticino. Nella località Monte Bonella furono rinvenuti nel 1876 ben 11 cromlech, mentre altri 3 erano nella brughiera della Garzonera. Solo questi ultimi si sono salvati. Altre necropoli scavate nel 1877 davano l'idea dell'importanza del villaggio. Furono individuati anche alcuni ustrina, ovvero luoghi speciali dove si cremavano i morti. Castelletto Ticino. Come antichità sta alla pari di Somma. La più antica necropoli è del XIII secolo a.C. e appartiene alla cultura di Canegrate. Situata a Glisente, vi è ritrovata una stele, che sulla fronte reca inciso un simbolo del sole e una punta di lancia. Fu sul promontorio allungato, nell'ansa del fiume, che i golasecchiani costruirono i loro villaggi, ognuno affiancato da una necropoli. La complessità di questi villaggi è dimostrata dal fatto che avessero ben 3 scali fluviali, Bricola, Novelli e Riviera, e sono stati scavati parecchi silos, cioè dei pozzi foderati di argilla concotta, per riporre le derrate alimentari in eccesso. I frammenti di anfore vinarie indicano fiorente attività di commercio di vino con le tribù transalpine. Nell'VIII secolo vi fu un forte aumento della popolazione e nella zona sorsero numerosissimi villaggi così ammassati gli uni agli altri da avere l'aspetto di centri urbani con le vie strette e le capanne tutte orientate nella stessa direzione. Si comincia ad usare mattoni crudi per alcune costruzioni. Anghera iniziò ad avere importanza come scale mediano del traffico lacustre, ed anche ad Ormelletto ebbe una parte importante nello stesso sviluppo della vita del Grande Lago. Doveva essere uno spettacolo l'andirivieni di piroghe e zatteroni che portavano le merci su e giù per il lago. Probabilmente ci mettevano più giorni, utilizzando anche rozze e vele e dormendo nei villaggi che punteggiavano la costa con alle spalle la foresta. Agricoltura, allevamento e tanto commercio. Questa era la vita della gente dell'acqua. Abbiamo la visione di tribù organizzata in clan ben definiti che tendeva a raggrupparsi sempre più in grandi insediamenti proto-urbani. Nel VI secolo si fanno più deboli i rapporti con il mondo etrusco. Il bisogno sempre maggiore di sale per la conservazione delle carni e la manifattura dei formaggi, indispensabile per le genti che avevano nell'allevamento il loro principale mezzo di sostentamento, spinse i golasechiani a incrementare i rapporti commerciali con i Celti dell'Austria, quindi con la cultura dell'Hallstatt, che con la scoperta e lo sfruttamento delle miniere di salgemma di Salisburgo possono offrire un prodotto abbondante a basso costo, nonostante la distanza. Ecco che allora cresce di importanza il centro di Bellinzona e gli altri grandi villaggi sulla sponda nord del Verbano: Ascona, Giubiasco, Locarno, Solduno, Vira. La zona di Bellinzona, soprattutto, diverrà una vera piccola metropoli che dirigerà il traffico da e per il nord, arricchendosi notevolmente con i dazi e i pedaggi. Questa spinta verso nord è determinata anche da un'importante variazione geomorfologica del corso del Ticino, all'uscita del lago, che ne rende sempre più difficoltosa la navigazione. Molti villaggi vengono abbandonati, vi è anche una emigrazione verso il Comasco e l'Alto Verbano. A questo punto, e siamo nel V secolo, Votodrones Seubani creano i veri centri urbani, embrioni di città, a Castelletto Ticino, ad Angera e a Como. Nuove influenze etrusche preludono a una spinta di colonialismo strisciante da parte di questo popolo del sud.